Ciao, stai per ascoltare l'ultimo episodio del 2020. A chiudere l'anno arriva Amaltea, molte volte citata in diversi episodi ma mai avvicinata per raccontarne la storia. E finalmente è arrivato il suo momento. Buffo e strano che questo episodio, che narra di una parte dell'infanzia del neonato Zeus, coincida temporalmente con l'arrivo del nuovo anno. Si chiude un anno bizzarro che ci ha obbligati a riflettere sulla nostra vita e sui nostri comportamenti. La speranza è che quando si uscirà da questa preoccupante situazione, potremo definirci arricchiti in responsabilità e umanità. Il mio augurio per te e per me per il 2021 è perciò che sia un anno di eventi lieti e di felicità. Ma sappiamo entrambi che non potrà essere un anno libero da ostacoli. Il mio secondo augurio è che gli ostacoli che incontreremo noi si possa riuscire a superarli, sentendoci poi rafforzati. Auguri dunque e buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 60. Amaltea, la tenera. Mentre Zeus cresce nella sua grotta segreta, facciamo un piccolo passo indietro per riflettere un attimo su quanto è successo nello scorso episodio. Urano, il dio del cielo stellato, ogni sera si distende sulla terra, Gea, la madre di tutto quello che esiste, per giacere con lei. Allungandosi sulla propria amante, il cielo copre ogni valle, ogni montagna, ogni mare. Non c'è spazio per nulla. Tutto quello che c'è, o potrebbe esserci, non scorre, non fiorisce, non cresce. In questo modo il mito ci racconta come Urano voglia nascondere i propri figli dentro la madre, impedendo loro di avere lo spazio per muoversi, per crescere, per agire. Questo spazio mancante relega i figli a nascondersi nelle viscere della madre, dentro di lei, come se dopo essere stati partoriti venissero a forza ricacciati nel corpo della genitrice. La evirazione di Urano significa soprattutto per i figli rifiutati l'avere finalmente aperto lo spazio per poter vivere. Significa la fine della mancanza di spazio, ovvero l'inizio dello spazio per la vita. E Crono? Beh, Crono, come il padre, ruba ai figli qualcosa. Solo che nel suo caso egli è un ladro di tempo. Per i figli inghiottiti, portati dentro di sé, un parallelo di quello che succedeva a Gea, potrebbe esserci spazio, quello definitivamente liberato da Urano, ma non c'è per loro il tempo. I figli di Crono, ingurgitati, bloccati nel ventre del padre che, al contrario del grembo della madre, non produce vita, non possono crescere, non possono avere il tempo per poter vivere, per poter agire. In questa visione vengono quindi contrapposti due padri terribili che, rubando spazio e tempo ai propri figli, credono di poter mantenere il loro potere per sempre. Spazio e tempo sono i primi tesori che vengono prima occultati e poi, a fatica, riconquistati. A Creta, Zeus, nella culla, piange. E piange come solo un infante divino può piangere. Le sue potenti grida vengono coperte dal rumore dei cureti, soldati, sacerdoti, che fanno baccano, cantando e battendo con le lance sugli scudi, producendo un rumore a malapena sufficiente per coprire i vagiti del bimbo. Crono ha dei dubbi, diciamo che percepisce nell'aria che c'è qualcosa che non va. Rea, porgendogli il corpicino dell'ultimo nato, forse è stata un po' condiscendente. Al contrario dei precedenti spaventosamente grotteschi pasti in cui si è lamentata del comportamento del marito supplicandolo di rinunciare a questa terribile azione, nel momento del sacrificio dell'ultimo figlio è apparsa quasi remissiva e rassegnata. Comincia a cercare le tracce dell'inganno di Rea sulla terra e nel cielo, ma non trova alcun indizio. In effetti, Gea, la nonna di Zeus, che ha preso in custodia il piccolo, ha agito con astuzia. Ha appeso la culla al ramo di un albero. Il preziosissimo fagotto non si trova perciò né in mare, né sulla terra, né in cielo. Diciamo che è stato reso invisibile agli occhi indagatori di Crono. Il piccolo ha fame, ma il seno delle due giovanissime ninfe che a lui badano non ha latte da offrirgli. L'eroina di questa parte del mito, che è più volte stata citata nel nostro percorso, finalmente fa capolino e allegramente trotterella verso il bambino piangente. Si chiama Amaltea, ovvero la tenera, una capra che avrà il grande onore di nutrire il futuro re degli dèi con il proprio latte. Latte che essa produce per sfamare anche i suoi due capretti. L'appetito di Zeus è grande, ma la capra generosa quasi magicamente non rimane mai senza nutrimento da offrire. Zeus gioca con i capretti e con l'adorabile bestiola, che le diventerà molto cara. Riconoscente ad Amaltea che gli ha fatto un po' da balia, alla morte dell'animale Zeus la immortalerà nel cielo, insieme ai suoi due capretti, inserita nella costellazione che noi conosciamo come quella dell'Auriga. La pelle di Amaltea ricoprirà lo scudo invincibile di Atena, capace di assorbire ogni attacco annullandone la forza. Lo scudo si chiama Egida, termine legato a pelle di capra. Difende in battaglia prima Zeus e poi appunto Atena. La dea in seguito decora l'Egida, come forse ricordi, con la testa della Gorgone Medusa. Egida, al giorno d'oggi, mantiene il suo significato di scudo nella sua accezione più nobile. Si usa questo termine quando si parla di un ente che offre una protezione, un riparo. In questi casi, appunto, si usa dire che quella operazione umanitaria si è svolta sotto l'egida di questa o quell'altra organizzazione. A Maltea, scontrandosi col tronco di un albero, si rompe un corno. La scena ci è riproposta da Ovidio nei Fasti. Una bella capra, madre di due capretti, degna d'essere ammirata fra le greggi di Te per le sue corna alte nell'aria e ricurve sul dorso e per gli uberi che poteva avere soltanto la nutrice di Giove. Era lei a dargli il latte, ma nell'urto con un albero un corno le si ruppe e perse così metà della sua bellezza. La ninfa lo raccolse e, adornandolo di erbe recenti e pieno di frutta, lo porse alle labbra di Giove. Quando egli ebbe il regno del cielo assiso sul trono paterno e nessuno v'era più potente dell'invitto Giove, mutò in astro la nutrice e della nutrice il fertile corno, che conserva ancora il nome della sua padrona. Le corna della tenera Amaltea divengono dunque delle cornucopie, ovvero dei corni cavi da cui escono cibi in abbondanza. Da quelle due corna, secondo alcuni, escono addirittura ambrosia e nettare, i nutrimenti degli dèi. Come ti dicevo, le mammelle di Amaltea continuano a produrre latte senza mai svuotarsi. Così anche le magiche corna produrranno all'infinito i loro doni. La cornucopia è il simbolo di quegli eventi che nella vita arrivano colmi di doni, in modo quasi inaspettato o addirittura immeritato. Non per niente, nelle immagini della fortuna che vediamo su biglietti dei varie lotterie, sui cosiddetti gratta e vinci o altro, troviamo appunto la dea Fortuna che, ben data, regge in mano una cornucopia. Questa immagine della dea Fortuna è però imprecisa. Ti parlerò presto di questa particolare divinità. Sull'isola di Creta, Zeus cresce nella grotta di Tea, nella quale sciami di api, guidati da una impavida e generosa ape dal nome Panacride, portano il miele direttamente sulle labbra del dio. Si dice che in quella grotta ancora oggi abitino delle api eredi di quelle che furono le nutrici del dio. Ancora oggi, come in antichità, queste api sono considerate sacre. Ronzano a difesa della grotta e gelosamente custodiscono il loro miele, cibo divino. Crono, sospettoso come non mai, continua a cercare traccia sulla terra del tradimento di Rea. Zeus, che una volta per un breve attimo esce dalla grotta, deve velocemente trasformarsi in serpente per sfuggire al suo sguardo. Diventato in pochi anni un baldo e giovane dio, Zeus va a rifugiarsi e a chiedere consiglio da Meti, la titana dell'intelligenza attiva, quell'intelligenza che sa prevedere e operare per raggiungere uno scopo. Meti gli suggerisce di recarsi di nascosto dalla madre Rea e di farsi, per così dire, assumere come coppiere di Crono. E questo avviene. Alla tavola imbandita, Crono degusta ambrosia e beve nettare. Il suo calice è vuoto. Fa un cenno al giovane nuovo servitore che si avvicina a testa bassa. Senza guardare la maestà divina negli occhi, egli versa da bere. Con un altro gesto, distrattamente, Crono ordina al servitore di ritirarsi. Porta il calice alla bocca. Beve così velocemente che solo dopo aver deglutito si rende conto dello strano sapore della sua bevanda. Volge lo sguardo verso quel nuovo coppiere che ora impudentemente ha alzato la testa e lo fissa dritto negli occhi. Crono balza in piedi. Vorrebbe assalire il giovane, ma sente venirgli meno le forze. Il suo ventre pare essere in fiamme. Ah, maledetto, mi hai avvelenato. No, risponde Zeus, con voce calma ma che stranamente rimbomba potente nella sala. No, quel che hai bevuto non ti farà morire avvelenato, padre. Quel che hai bevuto farà di peggio che portarti via la vita. Ti porterà via il potere. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.